Ho cambiato sfondo giusto per cambiare clima, che non era sempre tutto uguale, allora mi piaceva l'azzurro. No, non è vero. Beh, ciao, innanzitutto. E Dio benedica l'incoscienza di Giacomo che ci dà la possibilità di esprimerci. La fede di Giacomo è molto più grande della fede che possiamo avere noi, io per primo. Anche perché devo confessarvi che era stato pianificato qualche settimana fa che io dovessi portarvi oggi una piccola parola e io chiaramente mi sono dimenticato e mi sono ricordato ieri mattina quando mi sono svegliato con mia moglie. Oh amore, finalmente è sabato, oggi non facciamo nulla. Amore, mi sa che devo predicare domani. Vabbè, piccolo particolare. Allora, cosa ho fatto? Ho chiesto al Signore: Signore, a questo punto la palla è tua, perché io non ho alcun mezzo, non so di cosa fare, per cui fai tu. E il Signore spesso e volentieri mi comunica attraverso chiaramente la sua parola in maniera abbastanza netta. E ieri mattina mi ha detto Geremia 4:5. Ci arriveremo, è un versetto che affronteremo fra un po'. Quando l'ho letto, ho un po' sorriso, perché ho detto: Signore, sei sicuro? Non ho sentito no, per cui io penso, l'ho presa come un sì. E ho cominciato a riflettere sul versetto che vedremo appunto, come vi dicevo, un po' più avanti. E la premessa è stata questa. La testimonianza di Laura è stata molto efficace, la prendo come una conferma, perché spesso e volentieri nel nostro quotidiano viviamo una vita molto frenetica. La nostra vita è particolarmente frenetica, la nostra vita è particolarmente di corsa, siamo sempre agitati, siamo sempre in ritardo. Almeno non so voi, io sono sempre in ritardo. Qualunque cosa faccio, io sono in ritardo. Sono in ritardo con mia moglie, sono in ritardo al lavoro, sono in ritardo nei viaggi, sono in ritardo di base. E questo non è facile viverci in questo tipo di. E la frase che sentiamo dire più spesso in questo periodo, almeno capita spesso a me, è sentirmi dire: oh, è già novembre, siamo già a metà ottobre, ma sai che è quasi Natale? Presente, no? Quelle frasi tipiche che si sentono dire, no? Sembra ieri che era estate, sembra ieri che è cominciato 2013. È sempre stato un po' così. Ed è difficile vivere con questa consapevolezza, no? Sembra che sempre siamo in ritardo, sembra che siamo sempre sofferenti, no? Di non aver mai fatto abbastanza e di aver perso tempo nelle nostre vite. E allora mi sono chiesto: possiamo farci qualcosa? La risposta è ni. Praticamente forse no, nel senso che siamo in ritardo perché abbiamo tante cose da fare, siamo in ritardo perché gli impegni sono tanti, ma mi sono reso conto che spesso e volentieri siamo affannati non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Cioè, non so come dirvi, fisicamente possiamo non farci tanto, abbiamo dei figli da portare avanti e indietro, abbiamo un lavoro da fare e lì non ci si può fare nulla, ma l'affanno mentale, quello per cui siamo sempre in angoscia, no? Al pensiero di, su quello ritengo che ci si possa fare qualcosa. E spesso e volentieri mi sono reso conto che la premessa è che perdiamo un sacco di tempo a pensieri, occupando la nostra mente di pensieri che forse potremmo semplicemente liberarcene, o semplicemente non farlo, non affrontarli. E ho notato che ci sono due tipi di pensieri, di solito, che ci occupano la mente, dei quali oggi affronterò uno, poi se avremo grazia affronteremo il secondo, che sono la preoccupazione. Noi viviamo preoccupati da soldi, lavoro, famiglia, siamo sempre costantemente in ansia, preoccupazione, guardiamo il telegiornale, ci preoccupiamo, parliamo tra di noi, ci preoccupiamo, noi ci preoccupiamo sempre. Quindi passiamo la nostra vita a essere preoccupati. Quando non siamo preoccupati, siamo occupati dal giudizio, ovvero quando non siamo preoccupati siamo giudicanti, nel senso che vi capita spesso in cui diciamo: sono preoccupato per l'economia, è colpa del governo, sono preoccupato per. È colpa del pastore. No, il pastore non è mai colpa. È colpa. Giudichiamo, noi di solito giudichiamo. Giudichiamo nel senso che perdiamo tempo a farci un'opinione di un qualcosa, una nostra opinione, alla quale aggiungiamo un giudizio, alla quale aggiungiamo una condanna, prendiamo l'accetta e uccidiamo. Fondamentalmente facciamo tutto, no? Siamo avvocati dell'accusa, siamo giudici, siamo boia. E questo, non so se capita a voi, ma ci occupa un fracco di tempo. Quando io vado da clienti, spesso, no? Parlo con i miei clienti, i primi 10 minuti sono per colpa del governo, gli altri 10-20 minuti sono per colpa della concorrenza o del mio cliente o la mia, e poi si parla di lavoro. Allora mi chiedo, perché dobbiamo passare la vita a esprimere giudizi nei confronti di tutti, in particolar modo di 3 categorie che andremo a vedere, quando possiamo vedere cosa dice Dio in merito a questo. Allora, le categorie di giudizio che mi sono permesso di identificare sono 3, che sono gli altri, sono le autorità e c'è anche Dio. Fermo lì. Dove è andato? Scusate, è mia moglie che mi cambia le slide apposta, lo fa lei. E che ci piaccia o no, direttamente o non indirettamente, un po' Dio lo giudichiamo. Ma vedremo anche come. Ed è lì il versetto che vi dicevo di Geremia. Gli altri siamo noi, come diceva quella canzone di una volta, no? Umberto Tozzi e compagnia. Gli altri siamo noi, gli altri sono i nostri familiari, sono i nostri fratelli, sono i nostri colleghi di lavoro, sono le persone accanto a noi, tutte. E non so perché, o non so se capita solo a me, ma di solito non è mai colpa mia. Ma è colpa di, minimo se mi va buona pace di mia moglie, poi è colpa del mio capo, o è colpa dei miei dipendenti, o è colpa di qualcosa o di qualcuno. E questo non è una cosa che risale agli ultimi 10 anni di crisi, no? Risale più o meno all'Antico Testamento, no? Nell'Antico Testamento, partendo dall'Esodo, quindi andiamo un po' indietro, in questa parola che succede? Succede che, sappiamo, no? Mosè e Aronne si fanno carico, portano il popolo fuori dall'Egitto e tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aronne nel deserto. I figli di Israele dissero loro: fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo intorno a pentole piene di carne e mangiavamo pane a sazietà. Voi ci avete condotti in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame. Grazie Aronne, grazie Mosè, siete stati molto cari. Questa è la gratitudine da parte del popolo verso coloro i quali li stavano semplicemente portando verso la terra che Dio aveva promesso loro. Ok? Sfociamo quasi nell'argomento autorità, ma ci arriveremo fra un attimo. Quindi questo è il nostro senso di ingratitudine che spesso e volentieri, col quale spesso conviviamo. Tendiamo spesso a condannare le persone accanto a noi, o quantomeno a giudicarle, in maniera forse non troppo obiettiva, diciamocelo francamente. Ieri sera ho ascoltato una bellissima intervista a Riccardo Muti, il direttore d'orchestra, no? Che raccontava che esistono due categorie di persone che vanno a sentire le opere. Una sono quelli che si gustano la musica, che apprezzano, a cui piace la musica che ascoltano. L'altra categoria sono quelli che vanno lì solo ed esclusivamente con l'obiettivo di vedere il tenore sbagliare. Cioè si mettono lì, adesso vediamo se la prendi quella nota lì, adesso vediamo se no. Un po' come dei boia che arrivano lì. E siamo un po' così anche noi, no? Siamo un po', abbiamo questa tendenza a occuparci degli altri in senso negativo più di guardare ogni tanto dentro noi stessi e chiederci se forse stiamo sbagliando qualcosa, no? E l'atteggiamento che dovremmo avere tutti i giorni o tutte le sante mattine è proprio quello di farci un po' di domande su noi stessi, smettendo forse un po' di affrontare l'argomento altri, soprattutto in senso negativo. Fase 2. Le autorità. Era un momento molto polemico nei confronti di Gesù, no? Cercavano disperatamente di farlo sbagliare. E a un certo punto gli chiedono: dici dunque, questo è Matteo 22, 17, dici dunque, che te ne pare? È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, dice: perché mi tentate, ipocriti, mostratemi la moneta del tributo, eccetera, 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 no? Date a Dio quel che è di Dio, date a Cesare quel che è di Cesare. Ora, parlare di benedire le autorità nel 2013 è dura. È dura per tutti, non sono qua a dirvi che va tutto bene, non siamo in un periodo in cui va tutto bene per cui siamo felici e contenti, ma noi siamo chiamati a fare qualcos'altro. È un discorso di cui si affrontò già qualche messaggio fa, e noi siamo chiamati a benedire le nostre autorità. Noi siamo chiamati a dare a Dio quel che è di Dio e a dare a Cesare quel che è di Cesare, che siano tasse giuste o ingiuste, siano scelte sbagliate o giuste, siamo chiamati a benedire le nostre autorità. Siamo chiamati a dare loro quello che loro spetta, indipendentemente che noi lo riteniamo giusto o meno dare loro quello che loro spetta, ma siamo chiamati a benedirli. Siamo chiamati a ringraziare Dio perché il Signore li ha messi lì e li ha dati come nostra autorità. Siamo chiamati a benedire le forze dell'ordine. Qui non abbiamo né poliziotti né carabinieri stamattina, niente, sono tutti in servizio. Che Dio li benedica nell'attività che stanno facendo. Siamo chiamati a benedire le nostre autorità, siamo chiamati a benedire il nostro pastore, che è una persona come noi, che potremmo giudicare, ma cosa che non facciamo, di giudicare il nostro pastore mai, e che fa delle scelte, le fa con il cuore rivolto al Signore, possiamo giudicarle giusto o sbagliate, ma lui è l'autorità che il Signore ci ha dato, e che ci piaccia o no ci piace, tranquillo. Benediciamolo. Benediciamolo. Benediciamo davvero le nostre autorità e facciamolo tutti i giorni. Allora, non vi dico che dobbiamo andare in giro a insegnare alla gente che deve benedire o fare, però facciamolo noi. Quantomeno cominciamo a benedire nel senso di non maledire, nel senso di non andare in giro a lamentarci di Tizio, di Caio, di Sempronio, del discorso, del... cominciamo a pensare che forse possiamo cambiare qualcosa pur non essendo là. E credetemi, come diceva sempre la nostra sorella prima, che ha predicato molto bene, la preghiera ha un grande effetto. Ha effetto anche sui cuori e sui cuori dei nostri governanti. E il terzo argomento, che forse è un po' più spinoso, è Dio. E questo è il famoso versetto che vi dicevo, da cui è partito tutto. Geremia 4:5. Qualche versetto dopo, praticamente Geremia in quel versetto avvisa il popolo che arriverà da settentrione un popolo che li massacrerà, insomma che farà un po' di... Quindi dice, preparatevi, rifugiatevi nelle vostre mura. Qualche versetto dopo dice, perciò vestitevi di sacchi, siate afflitti, prorompete i lamenti, perché l'ira furente del Signore non si è distolta da noi. In quel giorno avverrà, dice il Signore, che il cuore del re e il cuore dei capi verranno meno, i sacerdoti saranno attoniti, i profeti stupefatti. Geremia, profeta del Signore. Allora io dissi, ai Signore, Signore, tu hai dunque ingannato questo popolo e Gerusalemme, hai detto voi avrete pace, ma la spada toglie loro la vita. Geremia, super profeta, Geremia 33:3, il numero verde di Dio, colui il quale porta la parola del Signore, si permette di dire, Signore, Signore, tu ci hai ingannato. Questo è quello che Geremia fa, molto semplicemente. È solo di Geremia questo problema? Quando le cose non vanno secondo le nostre aspettative o quanto noi vorremmo che le cose avvenissero? O siamo un po' noi che, per quanto con timore e tremore, ogni tanto diciamo, Signore, non solo perché, Signore, perché anche questa? Signore, ma allora non mi ascolti proprio, ma allora le mie preghiere non servono a niente, ma allora, Signore, tu mi stai dicendo che questo è giusto, che io viva, siamo nati per soffrire, siamo nati per soffritto, no, siamo nati per soffrire, soffritto è un'altra cosa, siamo nati per stare male, siamo nati per questo, no? Questo è un po' quello che siamo. Noi, vedete, abbiamo un problema, credo, alla base di tutto, che si chiama fiducia. Noi non ci fidiamo degli altri, noi non ci fidiamo delle autorità, e permettetemi di dirlo, e ribadisco, parlo per me più che per gli altri ovviamente, non ci fidiamo tante volte di Dio. Non fidarci degli altri è umano, non fidarci delle autorità è pericoloso, non fidarci di Dio è sbagliato. Perché se abbiamo accettato Gesù come Salvatore, abbiamo accettato il Signore nelle nostre vite, e il Signore ha operato nelle vite di ognuno di noi, e come ogni buon papà ogni tanto ci lascia bollire a bagnomaria, con buona pace dei cattolici, c'è un motivo. Io, a proposito di giudizio, il libro dei giudici, all'inizio viene introdotta la figura dei giudici, in cui dice, quando il Signore suscitava dei loro giudici, il Signore era con il giudice, eccetera, eccetera, eccetera. Arriva un punto, verso il versetto, giudici 2, verso il versetto 23, che dice, riassumo, il Signore dava dei giudici al popolo, finché c'era il giudice, il popolo era tutto zitto, buono e quieto, faceva quello che doveva fare, appena il giudice spariva, il popolo ricominciava a fare esattamente quello che faceva prima. E il versetto 23 dice, il Signore lasciò stare quelle nazioni senza affrettarsi a scacciarle e non le diede nelle mani di Giosuè. Tradotto, adesso ti faccio capire due cosine. Io ti lascio lì nelle mani del nemico, aspetti un po' di tempo, che così nel frattempo metabolizzi un po' di cose, metabolizzi il fatto che, guarda caso, io ti mando il giudice e per quel momento tu stai buono e quieto, ti metto l'autorità e dopodiché, appena se ne va, noi ricominciamo a fare esattamente quello che facevamo prima, no? È un po' come la benedizione di Dio. Quando noi siamo benedetti, tipo nel mio lavoro, no? Signore, ti prego, fammi questa cosa, Signore, ho bisogno di chiudere quel contratto, ho bisogno di... Avviene, è un po' come i famosi 10 di qui sopra, uno torna a ringraziare, ma quell'uno non sono mai io. Io a quel punto dico, buona grazia, dico grazie Signore, poi me ne vado per la mia strada, dimentico di tutto quello che il Signore mi ha già dato e ricomincio a farmi la mia vita esattamente come un minuto prima. Questa si chiama anche un po' ingratitudine. Ma quando, peggio ancora, quando però quella cosa non avviene, quella cosa che io desidero non avviene, a quel punto scatta il giudizio in immediato. Signore, tu dovevi far diverso. Tu dovevi guarirmi. tu dovevi salvarla, tu dovevi cambiare quella cosa. Signore, perché hai permesso che mi facessero questo, che mi capitasse questo? Siamo giudici, costanti e continui. Quindi, noi siamo giudici e Dio? Dio è giudice. Sì. Dio è giudice. Dio è l'unico giudice. Con la G, la I, la U, la D, la I, la C, ma E maiuscole. Tutto. Dio è giudice. Dio è giudice dall'inizio alla fine della parola di Dio. Dio è giudice a partire da Genesi 15, ma io giudicherò la nazione in cui sono stati servi. Dio è giudice fino ad Apocalisse di Giovanni 20, quando dice, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Primo versetto con parola giudicare, questo è l'ultimo. In mezzo ce ne sono circa più di 200 in cui c'è la parola giudicare. Però sapete che c'è? Dio è giudice e non può esimersi dall'essere giudice. Dio è giusto. La sua volontà è giusta e non può non giudicare. Ma Dio ha fatto una cosa. Ha fatto la cosa che nessun giudice sulla terra potrebbe fare. Questa qua. Questa qui. Ha fatto questa. È giudice, ha preso l'avvocato e ce lo ha dato. Dio ha preso un avvocato. Immaginatevi un giudice terreno. No? Il giudice terreno prende l'avvocato e dice, tu, avvocato, vai giù. Conoscili tutti, fammi una cortesia, muori anche per loro, già che sei sulla terra un attimino, poi torna qui, mi spieghi un po' tutto e poi ti metti qua a difesa di tutti coloro i quali vorranno parlare con me. Questo è il giudizio di Dio. Questo è Dio giudice. Dio giudice, vero, ma Dio che ci dà un avvocato apposta per tutti noi per poter parlare con Lui ed essere salvati attraverso di Lui. Non c'è condanna. Tutto è compiuto. Allora io mi chiedo, e lo chiedo a me prima di chiederlo a tutti noi, ma se Dio ha fatto questo, noi che giudichiamo a fare? Perché sprecare tempo nei giudizi? Perché sprecare tempo a maledire quando possiamo benedire? Perché sprechiamo tempo e risorse ad accusare qualcuno, sia esso Dio, gli uomini, quando possiamo semplicemente fare altro? Ivi compreso riposarci, cioè il discorso iniziale, la premessa era il fatto riposatevi, trovate riposo, le nostre menti hanno bisogno di riposo, se c'è una cosa che non ci permette di riposarci è la rabbia, l'astio, il risentimento, a torto ragione, ma il risentimento non porterà mai da nessuna parte e questo non lo dico io, lo dice Gesù, non giudicate affinché non siate giudicati. Perché il giudizio col quale giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Questo è Gesù che dice. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello mentre non scorgi la trave? Non ha detto il pezzettino di legno, la trave, ok? È una cosa che mi fa sempre un po' inquietante, no? Sono stato a casa recentemente di Isabella e Luca e hanno delle travi enormi. Ho pensato alla trave, ho detto alla faccia. È una cosa abbastanza inquietante averla nell'occhio, peggio di una lente a contatto. O come potrei dire a tuo fratello, lascia che ti tolga dall'occhio la pagliuzza mentre la trave è nell'occhio tuo, ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene. E ti credo, se ti togli una trave da un occhio, fidati, per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Questo è quello che Dio ci chiama a fare, non giudicare. Non giudicare. E vi lascio con due versetti. Il primo, Seconda Cronache 7:14. Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Se dobbiamo fare qualcosa per i nostri governanti, preghiamo che possano farlo, che possano fare questo. Perché è l'unica cosa ed è l'unica speranza che abbiamo di salvezza per il nostro paese. Salto nel Nuovo Testamento per la par condicio, Ebrei 4:15-16, infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Questo è il nostro avvocato di prima. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Non prima, non dopo, al momento opportuno. Quindi, fratelli e sorelle, io vi ringrazio per essere sopravvissuti a questi 10 minuti. E E quello che vorrei solamente esortarvi è questo. Guardiamo con compassione non quelli uguali a noi, quello è facile, ma guardiamo con compassione quelli più diversi, quelli che non fanno e non faranno mai quello che noi faremmo. E sapete perché? Perché Dio ha fatto questo con noi. Lo ha fatto il giorno che ci siamo fidati di Lui, lo ha fatto da sempre. Dio si fida di noi, Dio crede in noi, Dio ha fatto questo per noi. Per cui vi esorto a fidarvi di Dio. Dio ci benedica.